Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio Paolo Filippin ci spiega QVC Next, un programma per far crescere gli imprenditori e le start-up attraverso le piattaforme QVC. Buon ascolto.
Chi siamo? Io non sono Paolo Filippin, evidentemente Paolo Filippin è lui, è il nostro responsabile commerciale per tutta la parte di accessori e beauty in QVC. Acquisti. Come ti ho chiamato? Responsabile? Responsabile acquisti, scusate. Io invece sono Martina Palmese, mi occupo in azienda di brand, di innovazione e di sostenibilità e siamo qui oggi per fare un workshop che vuole essere molto concreto. Quindi che cosa succede effettivamente tra il momento in cui una realtà si presenta per essere distribuita commercialmente da un retailer, in questo caso noi, ed effettivamente la capacità poi di distribuire in modo efficace, con successo. Quindi abbiamo cercato di fare un ragionamento che ci permetta un po' di capire come creare quella magia, quella connessione tra la domanda e l'offerta. Spesso si dice, soprattutto sul mondo delle startup, che c'è un altissimo tasso di insuccesso. È vero, ma perché succede? Per tutta una serie di motivi. A volte magari non si parla la stessa lingua, a volte magari non si è analizzato nel modo più opportuno il mercato. Quello che vorremmo provare a fare quest'oggi è, a partire dalla nostra esperienza di retailer, aiutarvi presentandovi quelli che sono i nostri processi mentali che effettivamente portano dalla presentazione dell'idea alla vendita di un prodotto. Quindi andremo un po' a capire quali sono i diversi approcci e vi raccontiamo anche un po' che cosa facciamo noi e come eventualmente possiamo creare delle occasioni di collaborazione interessante. Innanzitutto, chi siamo? Siamo QVC, siamo parte di un nuovo nato gruppo globale che si chiama Qrate. Siamo un retailer multipiattaforma, che significa che noi vendiamo principalmente attraverso canali televisivi. Siamo presenti sul digitale terrestre e su Sky, oltre che chiaramente sui social media con YouTube e la diretta in streaming. Abbiamo una piattaforma di e-commerce e abbiamo appunto una fortissima presenza sui social media, che stiamo sempre di più adeguando a quella che è un po' il trend, la moda, no? Della Instagram TV o dei Facebook Live, che ci permettono di raggiungere pubblici differenziati, eterogenei, con una comunicazione che arriva sempre in modo molto efficace per un elemento che ci contraddistingue. Vabbè, i numeri non ve li leggo, li possiamo leggere facilmente da soli, siamo un gruppo molto grosso, questa è la verità. In Italia operiamo da 8 anni e stiamo continuando a crescere sia da un punto di vista di capacità di distribuire realtà di prodotto, sia attraverso una capacità di ingaggiare un numero sempre maggiore di clienti. Come lo facciamo? Lo facciamo con quello che noi definiamo il terzo modo di fare shopping. Quindi, che cos'è la differenza? Ci sono i negozi tradizionali. Uno va nel negozio, trova sugli scaffali il prodotto, lo compra, è contento, va a casa. Abbiamo lo shopping transazionale, che è quello tipico dell'e-commerce. Ho in mente che cosa voglio acquistare, vado sul sito, lo trovo, se me lo spedisce in tempo breve a un buon prezzo, meglio ancora, lo compro e arrivo a casa. Su QVC succede qualcosa di differente. Noi facciamo molto bene una cosa, ovvero raccontare i brand, raccontare i prodotti. Lo facciamo essendo il canale in Italia che ha il maggior numero di ore di diretta ogni giorno. Noi cominciamo la nostra diretta alle 8 del mattino ogni giorno, concludiamo a 1 di notte. Cosa facciamo? Facciamo una vera e propria conversazione. Quindi abbiamo dei nostri presentatori, che sono dei dipendenti dell'azienda, che ci spiegano le caratteristiche dello shopping, e abbiamo poi invece la persona dell'azienda, il product manager, il fondatore, il designer, chiunque sia, che viene in onda a raccontarci il suo prodotto veramente. E questo fa la differenza. Fa la differenza perché ci permette di attivare quello che per noi è il discovery, la scoperta. Lo fa perché il prodotto si racconta, quindi andiamo a superare quello che è il limite magari di essere presenti su uno scaffale. Uno va in un grande magazzino, vintage, comunque va in un negozio, vede un prodotto sullo scaffale, se gli interessa tanto, magari legge le indicazioni sulla scatola e se è interessato lo acquisterà, altrimenti. Noi effettivamente ogni giorno raccontiamo le storie che sono dietro i prodotti e riteniamo che questo possa essere particolarmente interessante non soltanto per delle realtà già consolidate che abbiano dei brand già noti, ma anche per delle realtà emergenti. Quindi l'importanza di distinguersi in un panorama che è estremamente competitivo attraverso appunto un racconto che parte dal perché stiamo presentando questo prodotto, che cos'è che lo rende effettivamente differente, perché dovrei comprarlo. E questo in 8 anni di esperienza in Italia, in 32 ormai a livello internazionale, si è dimostrato un modello di grande successo, perché effettivamente crea una relazione con il cliente che vada oltre il semplice rapporto transazionale e che cresce nel tempo. Questi sono alcuni numeri specifici per l'Italia, siamo in tantissimi, siamo oltre 600 dipendenti, trattiamo diverse categorie di prodotto, abbiamo un target che è composto principalmente da donne e sono delle donne che hanno sia una capacità di spesa che un'istruzione medio-alta e tornano a fare acquisti con noi più volte all'anno, in media 12, quindi abbiamo veramente un ottimo tasso di riacquisto. Questo è molto interessante perché ci si aspetta da parte dei nostri clienti che portiamo sempre qualcosa di nuovo. Quindi per noi veramente ogni occasione come questa è ottima perché ci permette di entrare in contatto con delle realtà potenzialmente molto interessanti che possano crescere assieme a noi. Proprio il concetto di crescere arriva anche con questo che è il programma che abbiamo lanciato ormai nel 2016 ed è rivolto nello specifico a start-up o piccole e medie imprese innovative del Made in Italy. Qual è l'idea? Che appunto noi abbiamo da un lato delle piattaforme, quindi dicevamo televisione, sito internet e social media, attraverso il quale presentare e dare visibilità alla realtà. Dall'altro abbiamo tutta una rete di distribuzione e di gestione del servizio di acquisto e di post vendita che vanno dal nostro punto di vista a creare un'opportunità per delle realtà emergenti, quindi da un lato quello di essere visti. Noi abbiamo fatto delle analisi che dimostrano che dopo un'esposizione televisiva, perché non so se sapete mediamente qual è il consumo televisivo in Italia quotidiano, 4 ore e mezza, che è tantissimo, noi siamo qua e non stiamo guardando la TV, quindi c'è qualcuno che la guarderà anche per noi quest'oggi. La TV continua a essere un mezzo molto molto importante, quindi essere presenti, raccontarsi, avere l'effetto megafono della TV può essere molto interessante. Abbiamo verificato appunto che dopo l'esposizione televisiva c'è un sensibile aumento di traffico anche sui siti proprietari dei brand che distribuiscono attraverso il nostro portale. Chiaramente questo è molto interessante, specialmente se siamo in una fase facendo conoscere. D'altra parte c'è tutto un tema invece di gestione proprio di tutto quello che è il percorso dal momento dell'acquisto all'arrivo a casa e la gestione delle eventuali problematiche che ci prendiamo in carico noi. Abbiamo un nostro magazzino, abbiamo una rete distributiva e abbiamo un servizio clienti che si occupa di gestire tutte le tematiche che possano interessare il nostro cliente. Riteniamo quindi che questi elementi ci permettano di essere una piattaforma interessante per tutte quelle realtà che debbano ancora validare il proprio modello di business e di vendita. Qui chiaramente c'è una presentazione di questo che è il programma QVC Next. In questi primi 2 anni e mezzo abbiamo incontrato tantissime realtà, quindi parliamo di realtà di prodotto. Ne abbiamo ricevuto più di 400 candidature, lanciate circa 31, perché quello che noi vogliamo fare è un percorso che vada a identificare veramente le opportunità che possono avere successo attraverso le nostre piattaforme. Non ci interessa lanciarle tutte, ci interessa creare una collaborazione che continui nel tempo, per 2 motivi. Uno, e questo ce lo racconterà poi meglio Paolo, perché per arrivare a lanciare un prodotto c'è tanto lavoro, ci si lavora mesi, non avrebbe senso per noi, ma non ha senso neanche per la realtà con cui ci interfacciamo, fare un sacco di lavoro, poi diciamo buttare tutto via dopo una prima presentazione. E d'altra parte c'è anche un tema proprio di andare a creare delle occasioni che siano anche notiziabili, che abbiano un successo e che possano durare nel tempo. Cosa abbiamo lanciato fino ad oggi? Abbiamo avuto su quello che è il Made in Italy, sicuramente c'è una prevalenza di quelle che sono le categorie classiche che si associano anche al mondo della piccola e media impresa, quindi eccellenze manifatturiere e artigiane. Siamo aperti a valutare tante altre opportunità perché chiaramente è un mercato che ci permette di raccontare uno storytelling differente, quindi come anche delle eccellenze, delle tradizioni che già esistevano possono presentarsi in un modo più efficace grazie alle nuove piattaforme, grazie alle nuove tecnologie, grazie a uno storytelling più efficace. Quindi questo è sicuramente un'opportunità per noi per guardarci un po' intorno. La sede, vabbè, insomma, questo è un tema anche, noi ci troviamo fuori Milano, quindi attraiamo sicuramente realtà della Lombardia, ma organizziamo dei tour in giro per l'Italia per andare nei distretti dell'innovazione in cui trovare le proposte più interessanti. E abbiamo anche un altro tema che è quello che noi indichiamo come successo in successo, quindi di queste 31 realtà lanciate fino ad oggi abbiamo uno split di questo genere, che non significa che poi si vada avanti o non si vada avanti in base al risultato, perché appunto si lavora sempre assieme, ma significa che comunque rispetto a quei dati che di solito sentiamo sul tasso di fallimento delle start-up, grazie ad una strategia che è concertata e che si basa appunto su un forte storytelling e una collaborazione, riusciamo ad avere un livello di successo che è superiore a quello della media. siamo inoltre contenti perché siamo in grado di portare sulle nostre piattaforme tante realtà al femminile. Abbiamo anche un percorso di formazione ed empowerment dedicato alle startup al femminile, partirà la terza edizione a breve, quindi se conoscete startup al femminile che si vogliono candidare è un ottimo percorso con degli ottimi partner ed è un percorso in crescita. Veniamo però al nostro tema di quest'oggi e lascio quindi la parola a Paolo. Che cosa succede effettivamente nel momento in cui arriva un'email alla casella italyqvc.com? Generalmente niente perché non viene letta. Diciamo che se arriva invece alla piattaforma corretta e quindi c'è un incontro effettivo come può essere qui quest'oggi, viene inviato al percorso di QVC Next. Scusate, quell'email è nata in un periodo in cui l'azienda era una startup e in realtà nessuno ha l'accesso, quindi è un tema che dovremo risolvere. Però nel momento in cui avviene l'incontro, che cosa succede effettivamente? Che cosa fa un buyer? Hop.
Sì, buonasera a tutti. Nella premessa di Martina iniziale è stata quella che questo non voleva essere un incontro, come dire, frontale, ma di stimolo verso i potenziali ascoltatori per farsi anche un po' portavoci all'interno del proprio network di questa nostra iniziativa e di questa nostra realtà. E io quello che ho fatto ho semplicemente tradotto in quattro semplicissime domande quello che mediamente un buyer potrebbe o si dovrebbe chiedere quando incontra una nuova realtà di business, una nuova potenzialità. Soprattutto sono quattro domande che derivano dall'esperienza che ormai abbiamo attuato in quasi 3 anni di scouting di startup, dove abbiamo evidenziato, senza, come dire, essendo molto trasparenti, una grandissima difficoltà dal punto di vista del racconto della propria idea. Quindi la prima domanda che io ho voluto mettere su questa slide è: la vostra idea è un'idea innovativa? Quindi cosa significa? Conoscete il mercato di riferimento rispetto al vostro mercato e quindi al vostro potenziale cliente? Qual è l'elemento differenziante della vostra idea, del vostro prodotto, della vostra realtà imprenditoriale? Non può essere sicuramente per QVC solamente il prezzo. Sappiamo bene che dal punto di vista di una storia di valore il prezzo è solo uno degli elementi, almeno dei quattro elementi importanti, ma non può essere l'unico, perché in realtà è una guerra tra poveri quando tu basi la tua strategia esclusivamente sul prezzo. Quindi avere una forte conoscenza del mercato è l'elemento differenziante quando incontri una realtà. Sapere cosa è successo prima di te, in contemporanea alla tua realtà, e soprattutto quello che potrebbe essere la tua realtà domani è fondamentale. E mi sento di dire, io ho incontrato credo più di 300 startup in questi 2 anni e quindi un'idea molto precisa sulla realtà imprenditoriale italiana, soprattutto delle startup, me la sono fatta ed è quella che vi sto raccontando. L'altra, uno spin-off della prima domanda, è come si posiziona la vostra idea rispetto alle 4P tradizionali del retail, che sono il prodotto, il prezzo, il luogo e l'idea, la strategia che avete per vendere il vostro prodotto. Quindi ciò che qui con una traduzione un pochino semplicistica di una parola inglese abbiamo chiamato promozione. Il prodotto serve avere un prodotto al giusto prezzo, serve identificare il luogo adatto per vendere quel prodotto a quel prezzo e serve una strategia per fare questo. Anche qui l'esperienza ci dice, dopo quasi più di 2 anni che siamo live, quindi in diretta con queste realtà, ci dice che quello che manca è una visione non di brevissimo periodo, ma almeno un respiro almeno sul medio, sul lungo periodo, è quello che manca mediamente nelle startup. Altro tema fondamentale è il talento. Definire in 30 secondi il talento è complicato, perché talento è motivazione, è attitudine, è credibilità, è quello che i napoletani chiamano la cazzimma, no? Quanto ci credi in questa cosa? Cioè, quanto sei disposto a metterti in gioco per convincermi che quello che tu stai dicendo, facendo, mi stai proponendo è la cosa giusta? Io voglio spezzare una lancia verso la povera categoria di buyer che si trovano spesso costretti in tutte le realtà, quantomeno del retail, a fare delle scelte il più conservative possibili, a sbagliare il meno possibile, perché comunque i KPI che sono le vendite, il margine, il magazzino vanno portati a casa. Quindi rischiare, soprattutto con un mercato selvaggio come quello contemporaneo, diventa sempre più complicato. Quindi anche il buyer va, come dire, accompagnato per mano nel prendere una scelta che sulla carta potrebbe sembrare rischiosa, e ciò che io ho chiamato talento in questo senso potrebbe, anzi è fondamentale per far sì che ciò accada. L'altra sfida che succede, che può succedere o che succede, che è successa molto spesso, è: e se la vostra idea funziona? Siete pronti a scalare la vostra idea e a inserire la vostra idea in una realtà, in un percorso di crescita? Spesso la risposta è no, nel senso che siamo strutturati e tarati per fare piccoli numeri. Il mercato attuale non ci consente di fare piccoli numeri, e quindi bisogna, come ha detto qualcuno più grande di noi, think big, pensare sempre, se funziona, essere subito pronti ad accogliere questa opportunità, perché questa opportunità dura un battito di ciglia, e quindi se tu non sei pronto, domani c'è già qualcuno che fa qualcosa più velocemente o meglio di te. In sintesi, questo è per dire, non voleva essere un intervento scoraggiante, perché noi siamo, come diceva Martina, noi siamo in diretta a 17 euro al giorno, e quindi questo programma noi abbiamo il dovere anche morale di alimentarlo. Il mio era un invito a strutturarsi per raccogliere la sfida. Non so se Martina hai ricordato quante aziende abbiamo incontrato e quante effettivamente ne abbiamo lanciate. Sì. E quante sono rimaste, e questo può dare un attimo l'idea che la sfida esiste, c'è, ed è appunto perché sfida è ciò che fa la differenza. Non so se
sì,
l'hai...
credo di averlo detto, appunto, più di 400 candidature, tra l'altro alcune idee sono state scartate, anche se è un brutto termine, per quanto avessero magari delle ottime proposte, perché c'era anche un tema di attitudine. Ed è questa attitudine alla crescita da un lato, quindi talvolta c'è una fortissima attenzione sul fare un lancio fatto bene e poi non c'è una strategia per continuare. Oppure c'è un atteggiamento che non è collaborativo. In questo caso noi per esempio cerchiamo di creare delle relazioni commerciali che vadano oltre appunto quella meccanica da scaffale. I prezzi, le strategie di vendita, la presentazione sono tutte concordate per noi, in primis perché appunto la persona dell'azienda viene fisicamente in diretta e quindi deve potersi riconoscere. Oltre al fatto che diventi poi anche il volto, no, del prodotto stesso, perché qua parliamo di prodotti ma non parliamo tante volte del personal branding. Se la persona che va in onda non è in grado di creare una connessione, la cosa non funziona. Per questo motivo sicuramente noi abbiamo tutto un training a cui vengono sottoposte le persone, gli imprenditori che vengono a presentarsi, perché possono essere dei campioni chiaramente nel loro ambito. Dopodiché si accende quella lucina rossa della telecamera e si muore un po' dentro, non si dice più una parola e la cosa non funziona, perché comunque ci si aspetta, poi soprattutto essendo attraverso uno strumento come quello televisivo in cui ci si aspetta sempre una performance quasi da fiction, è necessario essere in grado di esprimersi, ma è necessario essere in grado di creare una relazione, perché altrimenti si passerà oltre, non si sentirà la necessità o il desiderio di portare avanti questa collaborazione. Quindi veramente c'è un fortissimo abbattimento di proposte, o per un prodotto che magari non è quello giusto, o per una strategia che non è stata pensata per essere continuativa, e per esempio per una crescita. Come vi dicevo, le nostre clienti acquistano in media 12 volte all'anno da noi, il che significa che si aspettano qualcosa di nuovo. Se la proposta del brand non è in grado di evolversi o non c'è intenzione di evolversi, perché talvolta uno dice: ma certo, io questo prodotto iconico non ne voglio fare un altro, e va benissimo, però non possiamo essere noi quelli che lo distribuiscono. O se c'è un tool di partenza, come lo faccio crescere? Ci sono dei nuovi accessori che verranno aggiunti, delle nuove linee, altro, altrimenti noi non siamo il canale giusto. E in ultima, una capacità proprio di conversare, quindi sicuramente c'è un forte abbattimento in questo senso, e si capisce da subito, perché quando incontriamo le realtà, quando parliamo, capiamo subito se la pasta di cui l'altra persona è fatta è una pasta che sia compatibile alla nostra, che non è che necessariamente sia la migliore, però veramente è necessario poter parlare la stessa lingua. Non so, citerei quasi un ospite che vedo qua seduto, che abbiamo conosciuto di recente. Ciao Alessandro di Epoche, che Ci siamo conosciuti da, non pochissimissimo, uno magari si fa confondere dal clima, era estate, adesso anche estate a quanto pare, quindi sembra proprio che ci siamo conosciuti da 2 giorni, in realtà ci siamo conosciuti a fine luglio, poi sapete che agosto non è un mese in cui si lavori più di tanto in Italia e quindi diciamo c'è stato un rimando a settembre. Stiamo lavorando con Alessandro per lanciare nella nostra stagione più interessante, che è quella dei regali natalizi. Alessandro ha un brand di smartwatch che ha un elemento di innovazione principale, sono belli, no, questo è l'elemento, l'ho presentato bene, e questo è stato l'elemento di innovazione, quindi sicuramente c'è uno studio tecnologico, quello che ha bucato e che ha creato la differenza rispetto a ciò che c'era già sul mercato, sicuramente ci sono delle soluzioni tecnologicamente più stabili o più avanzate, il suo però è bello come non ne abbiamo visti altri. Abbiamo visto tra l'altro una linea da uomo, quindi noi abbiamo clienti principalmente donna, Paolo però l'ha visto e ha detto questa cosa qua la dobbiamo portare in qualsiasi modo in onda, cioè una persona dietro lo schermo. E a parte questo abbiamo cominciato a lavorare, ci siamo trovati molto bene, c'è stata subito un'ottima disponibilità, Alessandro per esempio è basato a Napoli, è comunque disponibile a venirci incontro, ci troviamo e verrà in diretta dopo aver fatto il training per conquistare tutte le nostre clienti, quindi è una storia che funziona. Amalia, adesso vi cito tutti, tanto ho una storia più o meno per chiunque, ci ha conosciuto perché nasce come nostra cliente, uno si fa anche un po' di, giustamente è l'unica donna della platea, quindi ve l'ho detto, le nostre clienti sono donne, adesso sei l'unica. E sì. Amalia ha una grandissima esperienza produttiva che deriva appunto da quello che dicevamo, un'eccellenza italiana che ha un'opportunità di rilanciarsi, di ripresentarsi con le nuove tecnologie, con le nuove piattaforme, ha avuto l'attitudine di dire mi voglio mettere in questa sfida creando un brand ad hoc che abbia determinate caratteristiche di stile, ci proviamo, insomma siamo pronti, siamo operativi, poi in realtà è la prima volta che ci vediamo dal vivo, quindi adesso approfondiremo la conversazione in generale, però ci piaceva anche capire se siete delle aziende, appunto dei produttori, quali sono le sfide che in genere vi trovate di fronte, quale può essere un aiuto che, oltre ad avere un microfono molto più forte del nostro, che cosa possiamo fare effettivamente per supportarvi data la nostra forte esperienza nell'ambito del retail. Vogliamo aggiungere altro? No. Quindi siamo qui.
Ci piacerebbe ci fossero domande o comunque spunti di conversazione, di riflessione, anche perché siamo stati velocissimi noi, quindi.
Siamo veloci. Prego.
Magari Marti.
Adesso ripeto la domanda. Oh, andiamo in giro anche con i microfoni, dai. Facciamo i valletti. Non c'è più voce, quindi è bene però parlare abbastanza.
Grazie. Volevo sapere... C'è una fascia di prezzo, voi avete, il prezzo non è la prima, no? Quindi c'è una fascia di prezzo sotto la quale non vale la pena presentare una candidatura per capire il target?
Sì, c'è, però lascio dire a Paolo perché è più puntuale di me.
Allora, mi sentirei di dire no, perché comunque anche su un prodotto che costa al pubblico 3 euro si possono trovare modalità per far sì che un set di 3 prodotti costino 9 e bla bla bla. L'unica, per quanto riguarda invece il modello di business QVC, l'unica, non la chiamerei resistenza, ma l'unica attenzione che noi abbiamo è un prodotto che costi tecnicamente meno di, la cifra che ci siamo dati è 10 euro, semplicemente perché noi QVC come modello di business applica una spesa di spedizione di 6,95 euro, non per ogni prodotto come fanno tutte le altre QVC, ma per ogni pacco spedito a casa. Un pacco può contenere N prodotti, quindi ovviamente noi ci mettiamo nello scenario in cui un consumatore, una cliente compri un prodotto solo e debba pagare 6,95 euro, 10 euro ci sembra la soglia minima sotto la quale non scendere, ma come le spiegavo all'inizio, noi vendiamo prodotti che hanno un valore, un prezzo al pubblico più basso e troviamo delle formule di kit per avere un workaround da questo punto di vista. Lei che prodotto ha?
Tutti sul palco, facciamo una nuova cosa così complicato. Non...
Allora, noi abbiamo un prodotto innovativo, brevettato e tutto, che però è, diciamo, un prodotto che dovrà essere di largo consumo. Rivoluziona completamente il concetto di organizzazione di qualsiasi tipo di cavo flessibile che si utilizza. è un oggetto particolarmente, cioè particolare, abbiamo depositato anche modello disegno industriale per la forma, e chiaramente però noi attualmente presente nel mercato solo tramite Amazon da fine luglio, e però una confezione da 12, 6 pezzi più 6 pezzi costa €7,99 al pubblico, per capire un attimo di cosa stiamo parlando. Poi è chiaro che si possono studiare confezioni differenti, abbiamo già 8 colori diversi, si possono fare confezioni miste, quindi ci sono delle possibilità, però è un prodotto, ecco, dicevo, della fascia di prezzo, perché è un prodotto che sarà su quella fascia di prezzo lì e si posiziona rispetto ai competitors in una fascia media, diciamo, vedendo i circa 380 che abbiamo studiato, in una fascia media di prezzo per la tipologia di prodotto. Poi chiaramente è un prodotto unico.
E quindi a proposito di prodotto unico, cioè poi attendere un'idea di diventare magari il punto di riferimento per l'organizzazione domestica di...
Allora, mi spiego quello che sì. abbiamo come idea di business. Noi ci siamo concentrati fino ad oggi per avere una protezione industriale, non solo in Italia, ma già nei principali mercati, quindi sia in Cina, Stati Uniti, Europa, India, Giappone. Quindi abbiamo depositato già anche il modello di disegno in tutti questi stati, il marchio, che è un marchio registrato, e ci siamo preoccupati di andare in industrializzazione, cioè già il prodotto è, diciamo, semi-industrializzato, nel senso che lo produciamo già a livello industriale, c'è da ottimizzare chiaramente la catena. Su cosa ci vogliamo concentrare adesso è sul marketing, cioè sulla vendita e sulla distribuzione. Certo. Quindi questo per noi potrebbe essere un canale interessante, perché è un prodotto che va fatto vedere come funziona. Siccome chiaramente noi conosciamo l'ambiente web ha un limite, che comunque ci sono delle cose che, per quanto il video può essere fatto bene, comunque non c'è quell'interazione con l'utente. Noi l'abbiamo visto anche in fiera, che tra parentesi è la prima fiera che facciamo, perché il prodotto è disponibile da fine luglio, quindi è nuovissimo. Abbiamo visto proprio una conversione altissima rispetto alle persone che sono venute, superiore all'80%, il che significa che l'interesse c'è. Se uno lo presenta, cioè mettendo l'accento sulle caratteristiche fondamentali, sicuramente è un prodotto che si vende. Però è un prodotto, ripeto, particolare, quindi era per questo che ho chiesto quali
sono le... Ci sarebbe la pena di provarlo sulla mia scrivania, che è uno dei luoghi, diciamo, di
diciamo che
peggior
la cosa,
sicurezza.
La cosa veramente nuova è che fondamentalmente lo posso utilizzare ovunque, cioè io ho un phone, lo utilizzo sul phone. Ho uno smartphone, l'alimentatore dello smartphone lo utilizzo lì, ho un aspirapolvere, lo utilizzo lì. Con due soli oggetti di due dimensioni uniche, io organizzo tutti i cavi fino a un massimo di 8 mm di diametro, che è il massimo che posso avere, perché è di una lavatrice o di un forno a microonde, un cavo di potenza, diciamo, di un elettrodomestico di determinate dimensioni. Sì. Quindi è una cosa sicuramente particolare, va visto se però il target, il pubblico che c'è, può essere attento a un prodotto che può essere anche un pelo tecnico, diciamo, ecco, come aspetto.
Sì, è un pelo tecnico, ma in realtà assolve a un'esigenza, a un bisogno che è molto domestico. E noi abbiamo già una categoria che racchiude un po' il suo mondo, che si chiama Do It Yourself, DIY, e quindi magari la invito a fare una conversazione con me o anche successivamente per capire se e come questo tentativo si possa fare o meno. Volentieri.
Amalia, dammi che faccio la velina. Prego.
Dunque, io vorrei sapere, l'86% delle compratrici sono donne. Come sono distribuite per classe di età e cosa compra una classe piuttosto che un'altra?
A livello di clienti, quindi sì. Non a livello di... Allora, in realtà è un pubblico estremamente eterogeneo. Abbiamo delle categorie che hanno dei picchi più giovani, sul mondo beauty in alcune categorie riusciamo a essere molto young, alcune altre linee invece magari l'abbigliamento più classico chiaramente chiama una cliente più matura. In realtà quello che sappiamo è che è una cliente che ha molto desiderio, attraverso gli acquisti, di sentirsi bene, quindi una persona che compra principalmente per sé, le piace dedicarsi dei momenti che siano anche, diciamo, accrescitivi, non so se sia una parola, però diciamo che avendo dei feedback costanti, perché sono anche delle clienti che amano darci la loro opinione, scrivono un sacco sui social media, ci chiamano per raccontarci l'esperienza, trovano proprio che attraverso queste proposte, di cui magari non erano nemmeno a conoscenza, o magari scegliendo di avere uno stile, un abbigliamento a cui non avevano pensato, si sentano meglio. Quindi è una relazione che funziona in questo modo. Quindi in realtà sono veramente distribuite in modo assolutamente... Esatto, quindi chi compra casa magari compra anche abbigliamento, diventa proprio un esempio, no? Sì, ma siamo tutti nella stessa barca, qua, non è che... e quindi in effetti c'è però proprio una propensione a scoprire qualcosa di nuovo, siamo fieri di essere riusciti a lanciare, non so quale sia il tasso di lancio di nuovi brand per l'Italia, però veramente tante realtà hanno trovato modo di valorizzarsi attraverso QVC. Sia aziende magari molto grosse, mi viene in mente KitchenAid, tutti conoscono KitchenAid, ha una delle planetarie più belle sul mercato con un punto prezzo importante, da noi vende molto bene perché c'è quella dimostrazione di prodotto che può fare la differenza. Brand che invece magari erano abituati a produrre conto terzi nell'ambito, non so, della pelletteria o della moda, attraverso di noi hanno la possibilità di creare una consapevolezza, una storia di brand che invece li ha resi dei brand a tutti gli effetti, che tra l'altro hanno anche delle opportunità ulteriori, perché noi siamo un network internazionale, una cosa per avendo avendo anche quello che è il brand del Made in Italy, che poi non si dice tanto spesso, ma se fosse un brand sarebbe il terzo più forte al mondo, possiamo esportare le proposte nelle altre QVC internazionali, quindi andare sul mercato americano, sul mercato tedesco, significa aumentare i volumi in modo molto importante. Scusate, quindi è una cliente curiosa, questo è quello che è sicuramente vero.
Posso aggiungere,
prego.
Quanto inficia per esempio l'aspetto fiducia per il fatto che il prodotto si può restituire per varie motivazioni si può provare in pratica?
Sì, diciamo che è tutto quel tema che dicevamo prima anche dell'assistenza post vendita, quindi la cliente di QVC si sente a proprio agio con QVC perché abbiamo un call center, un servizio clienti interno, sono tutti colleghi assunti che lavorano nell'ufficio assieme a noi, quindi sono lì presenti e anche quando li si contatta si sente la differenza rispetto ai call center esternalizzati. Noi diamo al nostro cliente la possibilità di provare il prodotto 30 giorni, di restituirlo e di essere rimborsato, il che significa che se uno acquista delle scarpe ci cammina un mese, quindi se cammina come me le consuma tutte lateralmente all'esterno, poi dico ma però non mi sono così comode, le restituisco, QVC mi rimborsa. La prima volta, la seconda volta, la terza, poi ti chiamiamo e diciamo aspetta, qualcosa è andato storto. Diciamo che in linea di massima l'opportunità però qual è? È di provare un prodotto effettivamente senza dover andare a leggere le clausole che dicono se il prodotto è stato aperto, il sigillo è stato tolto, non si può più collaborare. In realtà però la cosa va anche oltre. Noi facciamo magari degli eventi in azienda da noi, abbiamo una sede fuori Milano, era capitato che venisse una cliente che si dimenticasse in bagno un anello, in bagno. Appena l'abbiamo trovato abbiamo fatto una ricerca, siamo diventati investigatori per trovare la persona che l'avesse perso, l'abbiamo ricontattata e le abbiamo dato il suo anello. Un'altra storia, avevamo inviato un kit di smalti, una cliente ci ha contattato, dice uno degli smalti è esploso durante il trasporto, può succedere. Noi abbiamo rimandato il kit a tutte le clienti che l'avevano acquistato senza chiedere se avessero avuto lo stesso problema. Diciamo che facciamo dell'attenzione alla relazione un po' un'ossessione quasi, quindi è questo il motivo per cui per quanto KitchenAid sia anche distribuita presso altri punti vendita, tanti scelgono noi perché si sentono curati in questa relazione e a maggior ragione per emergente può essere un elemento di forza perché va ancora di più a valorizzare l'elemento della qualità e dell'affidabilità del prodotto. Adesso hai il microfono, forse devi fare altre domande.
Cosa posso raccontare un po' quello che è il mio progetto?
Tenendolo più vicino.
Sì, io sono di Napoli e non tutti sanno che a Napoli vengono prodotti i migliori guanti, posso dire, senza essere smentita, al mondo. Si tratta dei guanti in vera pelle, tutti i grandi marchi che veramente fanno il Made in Italy fanno fare i guanti in vera pelle a Napoli, dove c'è un distretto, c'è un'area della città che addirittura ha preso nome da questa attività e si chiama i guantai. È un distretto di lavorazione secolare, ma non secolarizzato, nel senso che le aziende lavorano per il mercato odierno, lavorano per i grandi gruppi e quindi hanno sempre fresca la tendenza del mercato, non solo attuale ma anche nel programmato, addirittura 2-3 anni. L'idea di questo mio progetto era quella proprio di proporre una collezione ad hoc per la clientela QVC e far conoscere il prodotto con diciamo così, una dignità sua e non di un prodotto che è collegato per esempio ad altri accessori come possono essere le borse oppure l'abbigliamento.
No, ma è corretto, infatti facciamo una chiacchierata mentre venivamo da Brugherio, dove c'è la nostra sede in macchina, sul valore anche di andare a rilanciare tutte quelle eccellenze produttive del territorio che in qualche modo diamo per scontate. Anche il comparto del food, per esempio. Certo, c'è un ottimo trend per i cracker fatti di grilli o per tutte delle cose chiaramente nuove e va benissimo e ci interessa, ma è anche vero che ci sono tutta una serie di eccellenze che magari rimangono regionali e che se raccontate possono trovare un nuovo valore. Adesso sicuramente c'è un'opportunità anche legata a questo. Quindi da un lato un'innovazione con un'innovazione effettiva perché qualcosa di nuovo sul mercato, dall'altro una capacità di reinventare qualcosa che magari già esiste ma di raccontarlo in modo coerente rispetto a quelli che sono anche i nuovi canali e le nuove modalità di comunicazione. Quindi
in breve è così, però io sono come dire sicura della qualità del prodotto che comunque è un prodotto che può essere certificato in tutte le varie fasi di produzione, quindi della bontà del prodotto, e questo mi ha spinto a creare questa linea e a proporla a QVC proprio conoscendo la qualità
dall'altra parte
di QVC.
Bene, altre domande, altre cose? Se no chiudiamo la parte diciamo pubblica e siamo comunque qua disponibili per entrare nel dettaglio di casi specifici se vi va. Facciamo così? Ok, allora zittisco il mio microfono, siamo in anticipo di 10 minuti sulla nostra tabella di marcia, ma li usiamo per scambiare un po', va bene?
Se ti è piaciuto questo episodio, vai su www.smauacademy.it. Troverai ogni settimana nuovi podcast e i video integrali dei workshop. Non dimenticare poi di lasciare una tua recensione che potrà essere utile per altri professionisti come te. A presto!